Buongiorno a tutti. Questa mattina volevamo ancora continuare nel libro degli Atti, al capitolo 16, dal verso 6, al capitolo 16, dal verso 6, al verso 11. Siccome questo primo versetto del verso 6 comincia con la parola "poi attraversarono la Frigia e la regione di Galazia", vogliamo leggere anche i primi sei versetti e così vediamo per quale motivo ci sta questo "poi" al versetto 6. Quindi vogliamo leggere insieme dal primo verso al verso 11, capitolo 16 degli Atti, dal primo verso al verso 11. Giunse anche a Derba e a Listra, e là c'era un discepolo di nome Timoteo, figlio di una donna ebrea credente, ma il padre greco. Di lui rendevano buona testimonianza i fratelli che erano a Listra e a Iconio. Paolo volle che egli partisse con lui, perciò lo prese e lo circoncise a causa dei giudei che erano in quei luoghi, perché tutti sapevano che il padre di lui era greco. Passando da una città all'altra, trasmissero ai fratelli perché le osservassero le decisioni prese degli apostoli e degli anziani che erano a Gerusalemme. Le chiese dunque si fortificavano nella fede e crescevano ogni giorno di numero. Poi attraversarono la Frigia, la regione della Galazia, perché lo Spirito Santo vietò loro di annunciare la parola in Asia. E giunti ai confini di Misia, cercavano di andare in Bitinia, ma lo Spirito di Gesù non lo permise loro. E oltrepassata la Misia, discesero a Troas. Paolo ebbe durante la notte una visione. Un macedone gli stava davanti e lo pregava dicendo: "Passa in Macedonia a soccorrici". Appena ebbe avuto quella visione, cercammo subito di partire per la Macedonia, convinti che Dio ci aveva chiamati là a annunciare loro il Vangelo. Perciò, salpando a Troas, puntammo dritto su Samotracia e il giorno seguente a Neapolis. Conosciamo bene Paolo, conosciamo quello che il Signore ha fatto nella vita di Paolo, e già dal capitolo 16, dal capitolo 15, ultima parte, abbiamo visto insieme questo secondo viaggio missionario, e quello che volevo far vedere qui era proprio la mappa di questo secondo viaggio missionario. Perché queste città che vengono elencate qui, li vediamo una presso l'altra. Vediamo come Paolo parte da Gerusalemme, va a Tarso, poi, anche se lui voleva andare in una città, il Signore non glielo permesse. Vuole andare in Frigia e poi vuole andare in Bitinia. Frigia è una parte bassa dell'Asia e Bitinia è una parte alta. Il Signore non permette. Il Signore non permette loro di andare nella direzione che loro vogliono. Poi vediamo come insieme ai suoi compagni seguono la voce del Signore e vanno avanti perché per loro si aprivano una porta dell'Evangelo verso l'Europa. Era l'Europa che attirava e che a loro era accennata come scopo del loro viaggio. Così, senza fermarsi, attraversarono rapidamente la Misia. Giunsero alla costa di Troas e poi a Frigia e poi l'Asia Minore, rimane tutto indietro. Paolo ebbe questa visione e non proveremo di capire chi era e che cosa significa questo Macedone della visione di Paolo. Ma nel versetto 10, nel versetto 10 vediamo, leggiamo che per la prima volta nei Atti appare questo "noi", anche se è sottointeso. Leggiamo appena ebbe avuta questa visione, cercammo subito di partire per la Macedonia. Qui il passaggio dalla terza alla prima persona del plurale, e a partire da questo versetto dimostra che Luca, che è l'autore del libro, era unito a Paolo e ai suoi compagni. Vediamo che Luca è un testimone oculare di quello che sta raccontando. Poi non si ferma, va a toccare una isola che sta in mare Egeo, che lì non è specificata, ma la freccia gli passa proprio sopra, e arriva a Neapoli. Neapoli dove è già una città di Macedonia. A quei tempi non esistevano i satellitari. Non esistevano navigatori satellitari come abbiamo noi oggi, che ci guidano verso la nostra meta, ma Paolo aveva un navigatore molto più intelligente e forse molto più preciso di questi moderni di oggi. Era lo Spirito Santo. Vogliamo cercare questa mattina di comprendere quello che dice la parola del Signore riguardo l'opera dello Spirito Santo. Visto che in questo brano sono ben due volte che lo Spirito Santo vieta loro di andare in una direzione e mentre in un'altra consente di andare. La guida dello Spirito Santo era il navigatore che portò Paolo non in una direzione ma in un'altra. In questo testo vediamo questa posizione di Paolo, che anche se forse non era d'accordo di andare dove lo Spirito non voleva che lui andava, lui segue lo Spirito Santo, segue la voce dello Spirito Santo. Non sappiamo in modo preciso come lo Spirito Santo abbia comunicato con Paolo e non sappiamo come Paolo abbia reagito al cambiamento della direzione e dei suoi piani. Ma sappiamo benissimo che lo Spirito Santo era il capitano. Era colui che stava guidando ogni cosa e che aveva già parlato alla Chiesa di Antiochia riguardo il suo progetto di usare Paolo e Barnaba per compiere il lavoro che aveva stabilito per loro. Nella Chiesa che era in Antiochia c'erano profeti e dottori. Barnaba, Simone detto Niger, Lucio di Cirene, Manaem, amico d'infanzia di Erode, il Tertaco e Saulo. E mentre celebravano il culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: «Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati». Allora, dopo aver digiunato, pregando, e impostò loro le mani e li lasciarono partire. Lo Spirito Santo è la terza persona della Trinità che aveva il compito di guidare la Chiesa dopo la partenza del Signore Gesù. Tanto che alcuni traduttori volevano cambiare il nome del libro dei Atti con gli Atti dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo, infatti, era colui che agiva servendosi dalle persone come Paolo e anche dalle persone come noi oggi. Leggiamo dalla parola. Apostolo Giovanni. Apostolo Giovanni ci ha lasciato scritto che quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito Santo della verità che precede dal Padre, egli testimonierà di me. E anche voi mi rendete testimonianza. Giovanni capitolo 15 verso 26. E sempre Giovanni in capitolo 16 verso 7 e 8 dice: pure io vi dico la verità, ed è utile che io me ne vada, perché se non me ne vado non verrà il Consolatore, ma se io me ne vo lo manderò. Qui vediamo anche se Dio Padre, Dio Figlio e Spirito Santo sono una, ci sono dei tempi in cui opera Dio Padre, tempi in cui opera il Figlio che è venuto sulla terra e in seguito un tempo in cui opera lo Spirito Santo, che è questo in cui ci siamo anche noi, nella grazia del Signore. Lo Spirito Santo è unito con le altre tre persone della divinità e con gli individui. Matteo ce lo ricorda nel capitolo 28, verso 19. Andate dunque, ammaestrate tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Poi vediamo ancora Paolo, capitolo 15, abbiamo visto prima, poiché è parso bene allo Spirito Santo e a noi di non imporvi altro peso al di fuori di queste cose che sono necessarie. Quando sono andate a Gerusalemme, hanno sentito e ascoltato la voce dello Spirito Santo per non mettere dei pesi su gentili, su quelli che erano, non facevano parte del popolo ebreo. Ai Romani Paolo scrive che è colui che investiga i cuori, conosce quale sia il sentimento dello Spirito, perché esso intercede per i santi secondo il Dio. Lo Spirito Santo non è semplicemente una potenza illuminante o un'influenza, ma è una persona dotata di intelletto che conosce le cose profonde di Dio e ce le rivela. Conosce la volontà di Dio e ce lo rivela. Conosce l'amore di Dio e ce lo rivela. Conosce la bontà di Dio e ce lo rivela. Efesini capitolo 4 verso 30 troviamo scritto che e non contristate lo Spirito Santo di Dio. Egli investiga le cose di Dio. Lo Spirito Santo parla, intercede, insegna, conduce e guida. E lo Spirito Santo chiama o manda gli uomini. Lo Spirito Santo è colui che elegge. Allo Spirito si può mentire, lo Spirito può essere insultato, lo Spirito può essere bestemmiato, lo Spirito può essere contristato. Tutte queste azioni e i sentimenti che abbiamo elencato sono caratteristici di una persona. Lo Spirito Santo è una persona con tutte le caratteristiche di una personalità. Non solo è una persona, ma lo Spirito è una persona divina. Lo Spirito è eterno, dice l'autore del libro dei Ebrei. Lo Spirito è eterno, lo Spirito è onnipotente, onnisciente. Lo Spirito è chiamato Dio nei Atti, capitolo 5, verso 3 e 4. Citiamo, tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio. Senza dubbio, la discesa dello Spirito Santo nel giorno della Pentecoste segnò una svolta fondamentale nella storia delle relazioni fra Dio e la creatura umana. È uno di quegli elementi del passato che compongono l'essenza del Vangelo cristiano. Quali sono questi elementi che compongono l'essenza del Vangelo cristiano? La prima è l'incarnazione. L'incarnazione del Signore Gesù che è venuto sulla terra. Poi abbiamo la croce. Gesù è morto per i nostri peccati. Poi abbiamo la risurrezione. Gesù è risorto, non è rimasto nella tomba, abbiamo appena ricordato. Poi abbiamo l'ascensione. Gesù non è rimasto sulla terra, è andato nel cielo a intercedere per noi. E poi abbiamo la Pentecoste. Che è successo a Pentecoste? Quanti di voi si ricorda che cosa è successo? Lo Spirito Santo, il Consolatore, scende sulla terra e comincia la sua opera. Quindi le ricordiamo i cinque eventi del passato che compongono l'essenza del Vangelo: l'incarnazione, la croce, risurrezione, l'ascensione e la Pentecoste. E c'è pure un altro, un sesto avvenimento essenziale, e ancora appartiene al futuro, è la seconda venuta del Signore Gesù, che Lui ci ha promesso che ritornerà e Lui manterrà la sua promessa. Noi ci fermeremo sulla Pentecoste, il quinto evento ci assicura che lo Spirito Santo è venuto per compiere il piano di Dio. nel mondo, compiere il piano di Dio nella Chiesa e compiere il piano di Dio nel singolo credente. L'opera dello Spirito Santo è importantissima per la Chiesa e la parola ci dice in modo molto chiaro che la Chiesa è stata creata dallo Spirito. Infatti noi tutti abbiamo ricevuto il battesimo di un unico Spirito per formare un unico corpo. E greci, o giudei e greci, schiavi e liberi, tutti sono stati abbeverati di un unico Spirito. Paolo dice ai Corinzi, capitolo 12, verso 13-14. Per mezzo dello Spirito Dio vive nella Chiesa. Per mezzo dello Spirito Dio vive nella Chiesa. In Lui, in Cristo, voi pure entrate a far parte dall'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Efesini capitolo 2, verso 22. In Lui voi pure entrate a far parte dell'edificio che ha da servire come dimora a Dio per mezzo dello Spirito. Sempre lo Spirito è colui che largisce i doni specifici a alcune persone nella Chiesa per il perfezionamento dei santi, in vista dell'opera del ministero, edificazione del corpo di Cristo. Nessun credente può dire non ho alcun dono. Ogni credente ha ricevuto almeno un dono dallo Spirito Santo quando ha accettato il Signore nella sua vita. Una delle debolezze della Chiesa oggi è il fatto di non essere capace di riconoscere, di coltivare e di usare i doni che il Signore ha elargito a tutti i membri, a tutti i credenti, a tutti coloro che hanno accettato nella loro vita. Un pastore degli Stati Uniti d'America una domenica mattina distribuì ai fratelli e alle sorelle presenti al culto un foglio bianco dicendo loro: desidero che la prossima settimana riflettiate attentamente, in preghiera, sui doni che ritenete di aver ricevuto dallo Spirito Santo. Scrivetele su questo foglio e domenica prossima raccoglieremo tutte le risposte. A domenica seguente più di 400 fogli vennero raccolti. Alcuni avevano indicato un solo dono, altri avevano indicato due o tre. E altri, infine, avevano scritto di non essere sicuri di propri doni. In ogni caso, come risultato, tutta la comunità viene mobilitata, i doni incominciarono a essere usati. Tutto questo trasformò quella comunità, quella chiesa, in una chiesa in crescita e rinnovata spiritualmente. Fino allora i membri di chiesa si aspettavano che il pastore avesse tutti i doni e compisse tutto il lavoro. Erano dei semplici spettatori. Ora, viceversa, realizzavano di aver anche essi la grande responsabilità di usare i loro doni, così come il pastore aveva il dovere e il piacere di usare i suoi doni. Lo Spirito Santo illumina la mente del credente. A noi Dio le ha rivelati per mezzo dello Spirito, perché lo Spirito scruta ogni cosa, anche le profondità di Dio, dice Paolo ai Corinzi. Sempre negli Atti, capitolo 9, verso 31, leggiamo che lo Spirito conforta i credenti, lo Spirito guida, lo Spirito santifica, lo Spirito suggerisce ai suoi ministri quello che devono predicare. Lo Spirito indica ai missionari dove devono recarsi. Anche nel testo di oggi abbiamo letto quello che ha fatto lo Spirito Santo. Lo Spirito ci aiuta nelle nostre infermità. Lo troviamo nei Romani, capitolo 8, verso 26. Lo Spirito persino avverte i credenti di non dove non devono andare, nel testo di questa mattina. L'opera dello Spirito Santo è meravigliosa, è importantissima per la Chiesa e per ogni singolo credente, e sarebbe un grande pericolo se ignoriamo la sua guida e la sua potenza. Infatti Paolo vuole andare in Asia ma lo Spirito Santo vieta loro di andare. Poi sempre lo Spirito non permise loro di andare in Bitinia. Il suo pensiero era quello: voglio attingere, andare in Asia, voglio andare in Bitinia, voglio portare la parola del Signore in queste regioni. Ma lo Spirito Santo non permise loro questo. Ma attraverso quella visione Dio li aveva chiamati in Macedonia. E sono andati in Macedonia. Il Signore li porta lì, fa una grande opera, anche se è partito con una sola donna, che vedremo nel prossimo passo. Il Signore fa una grande opera, che parte da una sola donna, una sola credente. Ma il piano di Dio era lì per lui. Il suo secondo viaggio doveva passare di lì, senza fermarsi in altri posti. Come abbiamo visto prima, in Atti 13, capitolo 2 e 4, lo Spirito ci chiama per dei servizi speciali. L'esempio di Paolo: e mentre celebravano un culto del Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Questo passo non ci dice come lo Spirito Santo chiama gli uomini. Sicuramente non chiama sempre nella stessa maniera. Noi dobbiamo essere pronti invece ad essere chiamati, desiderarlo e attenderlo che lo Spirito ci chiama. Non saremo tutti chiamati ad andare lontano in missione. Egli però ci chiama tutti i cristiani a un posto, a un altro di servizio. Egli guiderà e se noi lo permetteremo, lui ci benedirà in quel campo ben determinato. Abbiamo anche visto che lo Spirito ci illumina, ci istruisce, ci dà potenza. L'Evangelo annunciato con potenza con lo Spirito Santo, dice sempre Paolo. Ma anche produce il frutto. In Galati capitolo 5, da 22 a 23, il frutto dello Spirito invece è l'amore, allegrezza, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge. Il frutto dello Spirito è veramente un ritratto del carattere del Signore Gesù. E noi abbiamo qui in sostanza ciò che Paolo dice in Galati 2, verso 20. Cristo vive in me. Il frutto dello Spirito Santo dovrebbe essere anche il nostro, far parte anche del nostro carattere. Lo Spirito rende possibile la comunione con Dio e questa, da questo fa parte la preghiera. Leggiamo in Giuda verso 20. Ma voi, diletti, edificando voi stessi sulla vostra santissima fede, pregando mediante lo Spirito Santo. Conosciamo sempre la parola del Signore che lo Spirito Santo è l'autore delle Scritture. Seconda Pietro troviamo scritto: sapendo prima di tutto questo, che nessuna profezia della Scrittura procede da vedute particolari, poiché non è dalla volontà dell'uomo che viene mai alcuna profezia, ma degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Degli uomini hanno parlato da parte di Dio, perché sospinti dallo Spirito Santo. Vediamo che lo Spirito Santo è l'autore delle Scritture, è lui che ha permesso avere questo libro tra le mani, che è la parola di Dio. Le Scritture presentano lo Spirito Santo come l'agente divino comunicante della verità di Dio agli uomini. Questa è chiaramente definito riguardo alle Sacre Scritture dell'Antico Testamento e anche implicato e dichiarato per quello del Nuovo Testamento. Paolo ai Efesini dice: affinché Dio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. un spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui. È quello che prega Paolo agli Efesini. Qual è la mia posizione davanti alla luce della parola del Signore? Qual è la tua posizione davanti alla luce della parola di Dio? Stai lasciando lo Spirito Santo operare nel tuo cuore? Stai ascoltando quello che lo Spirito Santo vuole che tu faccia? Paolo poteva anche opporsi a quello che lo Spirito gli diceva di fare, ma non lo fece, non lo ha fatto. Poteva anche andare dove lui voleva, non ascoltando quello che lo Spirito gli stava dicendo, ma dalla sua obbedienza oggi possiamo godere delle benedizioni spirituali non indifferenti. Vogliamo riflettere questa mattina su quello che abbiamo sentito riguardo lo Spirito Santo e lasciare che lo Spirito Santo possa usare te lì dove il Signore ti ha chiamato. Non devi provare di fare cose che non riesci a fare, perché se ogni membro della Chiesa ha una funzione da compiere, così come nel corpo umano ogni membro ha una funzione da compiere, se proverò a mangiare con il piede sicuramente passerò la fame, ma se userò le mani per mangiare, non passerò la fame. Ogni membro nella Chiesa c'è una funzione da compiere. Ognuno deve fare la sua parte. Lo Spirito Santo non permise a Paolo di andare in una direzione. Lo Spirito Santo vietò a Paolo di andare in Bitinia. Ma sempre lo Spirito fa comprendere a Paolo dove dovrebbe andare. Non lo lascia nella incertezza, non vai di qua, non vai di là. È facile che a volte ci capita di essere confusi e spesso siamo indecisi nelle nostre scelte. Che cosa fare? Buttarsi a indovinare? O tirare a sorte? Credo che c'è un modo biblico per fare le nostre scelte proprio in virtù dell'opera dello Spirito Santo, che ha il potere e la saggezza di guidare i credenti. E questa è la preghiera. Noi abbiamo nelle nostre mani questa arma che è molto potente, che è la preghiera. E se lo useremo a 100%, sicuramente anche le cose che noi dovremmo fare per il Signore saranno molto più chiare. Quando non sai dove andare o cosa fare, chiediamo al nostro Signore di guidarci con il suo Spirito Santo. Chiediamo anche ai fratelli più maturi che quello stesso Spirito li ha equipaggiati con sapienza, come lo erano i profeti e i dottori che hanno parlato in Antiochia riguardo al ministero di Paolo e Barnaba. Dio non ti chiederà di fare cose troppo difficili e comunque Dio non ti lascerà mai solo o sola, perché Egli ha promesso la venuta del Consolatore e non solo ha promesso, ma noi sappiamo che il Consolatore, lo Spirito Santo, è venuto sulla terra e ancora oggi sta operando. E se lo Spirito Santo ti vieta di andare dove tu vorresti andare, non arrabbiarti, non offenderti, ma loda e ringrazia Dio per questo, perché Lui sa quello che fa. Non è forse questo quello che il Signore ci ha voluto ricordare con i divieti fatti a Paolo? Lasciamo che lo Spirito Santo ci guidi, lasciamo che lo Spirito Santo ci insegni, che ci dirigi il nostro cammino e che in ogni passo che noi facciamo con Lui, che sia Lui a condurre i nostri passi. Che Lui ci possa aiutare a fare il prossimo passo per la sua gloria. Che il Signore ci aiuti a questo. Nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Signore, ti vogliamo ringraziare e lodare per il Consolatore che tu hai mandato, Signore, vogliamo lodare e ringraziare per l'opera che tu hai cominciato in noi, che porterai alla fine. E ti ringraziamo perché, Signore, ancora oggi tu ci trasformi, ci modelli, ancora oggi, Signore, sei all'opera in questo, nei nostri cuori, in questa Chiesa. Signore, aiutaci, Signore, a lasciare che il tuo Spirito possa operare, Signore. Aiutaci a permettere, Signore, che il tuo Spirito possa trasformare, a guidare, Signore, insegnare. Così ti vogliamo lodare e ringraziare, Signore, per la tua parola nel nome di Gesù. Amen.
Amen.
Prendi la mia vita, prendila, Signore, e la tua fiamma bruci nel mio cuore. Tutto gli esseri vivi per te, sì, la mia guida, divino Re. Dal perfino male, guardami, Signor, tieni la fede, capo compito. Se la notte copre tutto per me, sì, la mia sera brilla nel Alziamo